Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiarisco subito, anticipo subito oggi la puntata sarà particolare, perché alle 18 faremo invece uno speciale di aggiornamento sulle elezioni amministrative. Ci collegheremo chiaramente per una visione complessiva e poi con le città, diciamo, più importanti, sicuramente Bari, Firenze e anche Perugia, ma daremo anche aggiornamenti sulle altre città, non vogliamo far torto a nessuno. Per quello che riguarda invece i temi di questa puntata un po' ridotta, parleremo, avevo promesso, cioè il governo è uscito, il Consiglio dei Ministri giovedì ha dato via libera al decreto legge sulle materie prime critiche. Sapete, le raw materials sono quelle materie prime che servono per costruire le batterie, i pannelli, insomma, di cui c'è molta scarsità e soprattutto tendono ad essere concentrate in alcuni paesi, a partire dalla Cina. Ora, il decreto dovrebbe allineare l'Italia al Parlamento europeo per garantire appunto approvvigionamenti sicuri e sostenibili, il rilascio di titoli abitativi. Ne parleremo però, al di là del dettaglio, con un'altra angolazione, perché si fa notare che c'è un grosso margine di recupero di materie prime rare dal recupero professionale di batterie e rifiuti da imballaggi che tra l'altro poi riescono a riessere immesse nel ciclo produttivo. Lo dico perché da un lato uno pensa alle miniere esauste o le miniere chiuse, soprattutto più che esauste, e va bene, si può andare a vedere caso per caso, cercheremo di capire, ma dall'altro attenzione, perché c'è una possibilità di utilizzare anche il riciclo, in cui l'Italia è leader a livello europeo, per estrapolare, diciamo, le materie prime rare. Poi parleremo di quello che è successo sul fronte del Big Tech, nel senso che da un lato di nuovo Bruxelles punta l'antitrust i suoi fari su Apple, aveva già annunciato le regole più stringenti europee sull'intelligenza artificiale, e dicendo che la sua nuova intelligenza artificiale non arriverà in Europa, almeno non subito. Ma è arrivata un'altra notizia nei confronti del gigante di Cupertino. La Commissione europea ha infatti informato Apple della sua opinione preliminare, per cui le regole dell'App Store vanno a violare il Digital Markets Act, cioè la possibilità di accedere agli sviluppatori di app e di indirizzare liberamente i consumatori verso canali alternativi. È il tema del monopolio o oligopolio, e quindi via una nuova indagine. La società ha risposto, abbiamo già apportato modifiche, staremo a vedere. Intanto, se qui è l'altro fronte di Apple, è sceso in campo ancora con maggior convinzione sulla battaglia sull'intelligenza artificiale, perché starebbe discutendo anche con Meta la possibilità di integrare nei suoi sistemi l'intelligenza artificiale della società appunto di Mark Zuckerberg. Apple ha svelato lo scorso 10 giugno sia Apple Intelligence che una partnership, lo ricorderete, con OpenAI per integrare ChatGPT sui sistemi operativi, che ha fatto infuriare Elon Musk, che ha detto: beh, a questo punto i miei dipendenti, se sarà così, non potranno più avere l'intelligenza artificiale, non potranno più avere i telefoni Apple e gli iPhone. E però ricordo che queste funzioni non saranno distribuite agli utenti dell'Unione Europea quest'anno, proprio perché l'Unione Europea ha regole più stringenti sull'intelligenza artificiale. Anche di questo parleremo. Partiamo subito dai mercati finanziari. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del Digitale Terrestre. Oh. mercati finanziari, più del 0,5% Milano, che andrebbe anche meglio visto che c'è uno stacco cedole, che quindi dividendi, che pesa per uno 0,26%. È decisamente la migliore oggi Milano, anche al netto dello stacco cedole. Perché? Perché Francoforte guadagna un punto percentuale, Parigi l'1,1%, e poi fuori dall'Europa, dall'area euro, Londra più 0,70%, Dow Jones invece più 1% anch'esso, e Nasdaq meno 0,23%. Segnalo invece questa mattina un po' di debolezza sulle borse cinesi, ma vi arriverò a breve. C'è un nuovo dato sul crollo degli investimenti esteri in Cina, vabbè, diciamolo subito. Shanghai ha chiuso con un meno 1,20% e Shenzhen a meno 2,30%. Perché? Perché gli investimenti esteri diretti in Cina, secondo i dati diffusi oggi, hanno avuto nel periodo gennaio-maggio un calo, un crollo di quasi il 28%, ed è anche peggiorato rispetto ai 27% dei primi 4 mesi. Questo è dovuto soprattutto agli Stati Uniti, perché gli investimenti diretti stranieri dalla Germania e da Singapore sono cresciuti, e invece è crollato il flusso di investimenti soprattutto nella tecnologia da parte degli Stati Uniti. E il ministero dice in realtà l'effetto del crollo è dovuto alla base elevata dell'anno precedente, cioè al raffronto con l'anno precedente, però sappiamo che è un tema questo a livello cinese. Per quello che riguarda invece i titoli a casa nostra, le banche sono le migliori della giornata, e poi attenzione anche su altri titoli. Vado subito, poi volete sapere le società che staccano dividendo? Beh, Pirelli per esempio stacca il dividendo, Poste, Era, Terna, Snam, Leonardo, e mi manca qualcosa forse, adesso vado a prenderlo, e anche ST Microelectronics stacca il dividendo. I titoli, dicevo bene, le banche: Biper più 4,86, Pop Sondrio più 3,80, Monte dei Paschi più 3,80, Unicredit più 3,70. Concludo con le banche: Mediolanum più 2,40, BPM più 2,30%. Segnalo anche bene oggi Amplifon più 3,30, Pirelli più 3,20, Iveco più 2,80, Moncler più 2,60. C'è un rialzo generalizzato su tutti i settori, come sentite, Intesa San Paolo guadagna il 2,20, A2A il 2% negativa, Era che stacca il dividendo meno 0,70, meno 0,20, e ST Microelectronics anch'essa stacca il dividendo. Segnalo anche l'andamento di TIM, perché guadagna quasi il 3% Telecom Italia, dopo che TIM e KKR hanno fissato al 1° di luglio il closing per la nascita della nuova società che gestirà la rete, il fondo americano KKR, che si chiamerà NetCo. E quindi il calendario societario è stato modificato per prevedere che il Consiglio di Amministrazione si riunisca il 31 luglio per esaminare i dati preconsuntivi al 30 giugno. Fincantieri sale in borsa con l'avvio dell'aumento di capitale da 400 milioni di euro finalizzato all'acquisto di UAS, che è l'ex VAS, Underwater Armament Systems, da parte di Leonardo, e stia in linea con il settore. Perché ho detto Leonardo Fincantieri, volevo dire, ci mancherebbe. La comprerà la VAS da Leonardo, la ex VAS fa, se non ricordo male, soprattutto siluri, ma non solo. Gas e petrolio. Allora, petrolio di nuovo in leggero rialzo, mezzo punto percentuale, $81 il barile WTI, 85,6 il Brent. I prezzi alla pompa sono in risalita, e quindi 1,859 la benzina in modalità self ieri, e 1,785 il gasolio. Lì, per quello che riguarda invece il gas, siamo sostanzialmente a 30 a 34 euro megawatt ora ad Amsterdam, un anno fa eravamo a 48, il Pune a 107, un anno fa era a 113 il prezzo dell'elettricità sul mercato libero. Venendo all'economia internazionale, la Banca del Giappone sta valutando ulteriori rialzi dei tassi di interesse perché persiste la pressione inflazionistica. Lo yen è in forte calo ed il governo è pronto a intervenire. Di Shanghai e Shenzhen abbiamo già detto. E poi Pechino ha espresso forte disappunto in merito al freno sui nuovi investimenti americani nelle industrie tecnologiche cinesi critiche e vuole, si riserva il diritto di intraprendere azioni di risposta. Sì, la Cina non si arrende, diciamo così, al fatto che quel mondo lì che è stato vantaggioso soprattutto per la Cina, e mi riferisco all'ingresso in WTO, globalizzazione spinta, ipotesi poi in parte smentita che la Cina potesse diventare un mercato grande, interessante, in modo da riequilibrare quanto perdevamo in manifattura soprattutto di base all'inizio in casa nostra. Beh, la Cina non si rassegna al fatto che quel mondo lì dovrebbe essere finito, e cioè che avere investimenti miliardari dall'estero, soprattutto in tecnologia, mentre tu poi blocchi, quando ti fa comodo li prendi, poi tendi adesso a inondare il mercato italiano, il mercato europeo, quello americano ha già messo i dazi al 100% di prodotti che non riesce a vendere in casa a partire dalle auto elettriche e via così, cioè tutti i benefici della globalizzazione se li è beccati sostanzialmente la Cina, e la Cina non si rassegna. Però forse è il caso che cambi anche modo di guardare il modello di sviluppo in questo momento, o dobbiamo continuare, diciamo, a fornire tecnologia ai cinesi senza avere nulla in cambio, anzi poi con una posizione, lo dico per inciso, che definire ambigua e poco nei confronti dell'invasione russa dell'Ucraina. Cioè, va detto che a proposito di auto, qualcuno avrà notato che tra gli sponsor degli europei c'è anche BYD, non è mica illegale, produttore di veicoli elettrici cinesi, e sono 5 dei 13 principali sponsor sono cinesi. Poi c'è un avvio di consultazioni tra Cina e Unione Europea dopo l'indagine che ha portato Bruxelles a dire le auto cinesi elettriche vengono vendute in Europa in dumping, quindi 38 fino al 38% in più di dazi. C'è un avvio di consultazioni sull'indagine antisovvenzione, cioè noi stiamo accusando la Cina di sovvenzionare con soldi di Stato la loro capacità di esportare. Habeck, che è ministro dell'economia tedesco, ha detto di sperare che nei colloqui imminenti tra Pechino e Bruxelles e che le tariffe al 38% sui veicoli cinesi non sono punitive, c'è spazio per la discussione. Ha detto Habeck, con i dazi la Cina perderemmo tutti. No, perderebbe soprattutto, aggiungo io, la Germania, che è il paese che più ha puntato all'export auto verso la Cina, che più ha puntato verso la Cina come mercato di riferimento. Habeck, avete puntato male, avete puntato sulla Russia come unico fornitore di gas e petrolio, sulla Cina come grande mercato di sbocco, mentre l'area euro doveva essere solo tenuta a bada ai tempi di Angela Merkel con politiche di austerità per non avere troppi deficit. E poi ci siamo resi conto che la Cina è un mercato un po' diverso, che le tensioni geopolitiche esistono, che non esiste solo l'economia o il mercantilismo, diciamo, tedesco, ma esiste anche la geopolitica, che l'America non è detto che vada a garantire per sempre lo scudo militare all'Europa, e questo è il mondo che è cambiato. Tant'è che il cancelliere Scholz ha un tono un po' diverso oggi e dice: bene i colloqui con l'Unione Europea, ma la Cina si muova seriamente, è naturale che dobbiamo proteggere la nostra economia da pratiche sleali nel commercio, idealmente con soluzioni consensuali, quindi è positivo che vi sia un incontro. Fino al 4 luglio c'è ancora un po' di tempo, ma io mi chiedo, la Cina con che faccia continua a dire che sono sbagliati i nostri dazi quando ha dazi alle importazioni di auto europee tra il 15 e il 22%, quelli europei, le auto cinesi sono al 10%. vuole impiantare, lo ha già dichiarato, penso alla Spagna, ma non solo, fabbriche cacciavite, abbiamo già parlato di R. Ho capito, in cui assembli componentistica cinese, non fai altro che assemblare, non produci nulla. Allora, è questo il modello che vorrebbe esportare in Europa? Diventiamo tutti assemblatori dei cinesi, il valore aggiunto resta in Cina, noi assembliamo. Poi la volta che non serviamo più come assemblatori, perché magari costa una roba troppo alta, vai a far assemblare da un'altra parte. Dunque, altre notizie in breve, rapidamente. Sì, c'è un'altra multa dell'antitrust europea al Big dei profumi International Flavors et Fragrances, che è francese, lo pronuncio così. E tra l'altro la multata per avere intenzionalmente cancellato tutti i messaggi di WhatsApp durante un'ispezione 2023, 16 milioni di multa. I procuratori americani invece raccomandano un'azione penale contro Boeing per aver violato i termini di un accordo raggiunto per risolvere le cause sui due incidenti del 737 MAX, nei quali erano morte 346 persone. Andiamo invece a notizie di carattere europeo, cito solo la Spagna, perché noi ci lamentiamo degli incrementi anche quest'anno di hotel, ristoranti, senza che vi sia un motivo vero, perché insomma non mi dite che ancora l'elettricità rispetto all'anno scorso, anche stabilimenti balneari. E dov'è l'elettricità rispetto all'anno scorso? È in calo, non rispetto al 2019, ma gli aumenti li hai già fatti negli anni scorsi. Vabbè, poi vedremo il consuntivo a fine stagione sulle presenze straniere, su cui punta tutto il settore, e le presenze italiane, dove ci sono invece molti dubbi, non sul fatto che gli italiani quando possono andranno in vacanza, ma che possono essere superiori all'anno scorso. Le prime stime che vediamo parlano di un incremento complessivo di presenze e pernottamenti del 2%, tutto dovuto alla crescita straniera e non degli italiani. E lo dico perché anche la Spagna ha questo problema. I prezzi degli hotel spagnoli a maggio sono cresciuti dell'8% in più rispetto al 2023, quindi il doppio più dell'inflazione. Ma comunque questo non ha ostacolato la Spagna, perché i pernottamenti hanno fatto più 11% rispetto al maggio del 2023. Qualche notizia in breve sull'Italia. L'Italia farà domanda per gli 8 miliardi e mezzo della sesta rata del PNRR. Faccio notare che deve ancora arrivare la quinta, quella che doveva arrivare da inizio gennaio. Giorgio Meloni dice: siamo i primi a chiedere la sesta rata, è un doppio primato. Ripeto, sì, manca ancora l'arrivo della quinta, verso 113 miliardi incassati su 194 stanziati. Questo è l'altro primato a cui faceva riferimento Giorgia Meloni. Il ministro Fitto: lavoro eccellente sul PNR, quello del governo, siamo in sinergia con l'Unione Europea, siamo pienamente nella seconda fase del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e ha detto: siamo alle battute finali per quello che riguarda la quinta rata, e comunque la spesa per il PNRR si è messa in moto, e l'abbiamo ricordato anche noi con l'indice del Sole 24 Ore. Dopo i primi due anni in cui facevi soprattutto riforme che dovevano servire all'attuazione poi del piano, adesso abbiamo visto anche noi, pur con un ritardo, sono partite intanto le gare ma anche le aggiudicazioni, e devo dire che i comuni sono particolarmente virtuosi. Comunque sentiamo Fitto sia sulla quinta rata che sulla spesa del PNRR.
Siamo alle battute finali della verifica per gli obiettivi della quinta rata, quindi sono convinto che anche su questo avremo a breve una soluzione dei vari problemi, e quindi sono abbastanza ottimista rispetto al raggiungimento e alla chiusura anche dell'approvazione della quinta rata. Questo ci consente di essere, come evidente, anche sulla sesta rata, come ha ricordato il Presidente del Consiglio Meloni questa mattina, il primo paese ad averlo fatto, e quindi manteniamo anche un livello di avanzamento del programma molto coerente con gli obiettivi e le strategie, soprattutto in linea anche con quello che è emerso nel rapporto di medio termine che la Commissione Europea ha presentato a febbraio. È un piano che va affrontato con questa logica, step by step, e siamo, secondo me, in una fase assolutamente positiva, con le difficoltà di spesa che caratterizzano il nostro sistema paese. Però la grande quantità di immissione di dati sul sistema Regis lascia intendere che questo percorso si è veramente messo in moto, e soprattutto l'attuazione dell'articolo 2 aiuterà, perché il tema della responsabilizzazione, diciamo, è un tema al quale, come devo dire, non si scappa, nel senso che ognuno si deve assumere la responsabilità di dire le cose come stanno e quindi di rispettare un percorso e delle scadenze che sono quelle. Quindi l'approccio è comunque positivo.
Dunque, sulla sesta rata, la quinta, speriamo che arrivi presto, diciamo la sesta rata è importante perché tra gli obiettivi figurano gli investimenti strategici per realizzare le infrastrutture per il potenziamento del trasporto del gas. Ricorderete la linea Adriatica, c'è una strozzatura nella linea Adriatica che non permette di sfruttare appieno e anche in futuro che cosa? Il fatto che il gas ormai con i nuovi approvvigionamenti arrivi soprattutto, non solo, in Sicilia ma anche a Melendugno, in Puglia, e quindi è vero che poi hai i rigassificatori a Livorno, alla Spezia, adesso partirà Ravenna, poi hai Passo Gries, ormai Treviso butta poco come gas russo, però se tu riuscissi ad aumentare la portata del gasdotto potresti più facilmente portare il gas al nord Italia laddove ci fosse carenza, intanto avresti anche una maggiore diversificazione dell'accesso, e venderlo al resto d'Europa. Cioè, quando diciamo che l'Italia può diventare per il suo posizionamento anche un hub del gas, sì, per fare l'hub ti servono le pipeline, ti servono le condotte, quindi ecco perché è importante. Oltre a quello, nella sesta rata sono previsti i crediti d'imposta per la transizione ecologica 4.0 e 5.0, l'avvio delle opere infrastrutturali nell'ambito della zona economica speciale del Mezzogiorno e il rinnovo della flotta per il Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco. Poi altre opere tra virgolette minori, la digitalizzazione dei parchi nazionali, potenziamento delle infrastrutture scolastiche e altre voci. Andiamo adesso su meteo e pubblicità. C'è qualcuno che mi riempie di insulti. Sì, non ho capito parte dove metto io la lingua, dove metto tutto quello che posso capire che cos'è che l'ha fatta irritare. Invece devo dire a un altro ascoltatore, sempre a 349-238-6666, Barisoni era lei che decantava la Merkel. No, guardi, io posso aver fatto tanti errori anche di valutazione sulla globalizzazione, e l'ho ammesso in varie interviste anche col professor Tremonti. Se c'è una cosa che non ho mai fatto in quegli anni è decantare la Merkel. Abbiamo sempre detto che era una follia andare avanti in quel modo, con l'austerità, con l'umiliazione della Grecia, non il risanamento della Grecia, con la famosa frase dipende, non tutti devono stare per forza nell'euro, che aprì la speculazione a Spagna, Portogallo e poi al pesce grande Italia. Dovete intervenire Mario Draghi. Su, se c'è una cosa che non ho mai fatto è riconoscere lungimiranza anche Angela Merkel, ma poi si vede, diciamo, la grande lungimiranza di Angela Merkel, a mio avviso, perché la Germania è stato il paese che più si è impantanato dopo il Covid, dopo le tensioni commerciali con la Cina, le chiusure dei porti cinesi, l'aumento delle materie prime, dei prezzi del gas e quant'altro. Comunque, meteo, pubblicità e poi andiamo sulle materie prime critiche rare e su quello. Io non sono contro lo sfruttamento delle miniere, magari chiuse, tutto si faccia a norma di legge, però attenzione, anche in questo caso il riciclo può dare molto. Ne parliamo dopo il meteo.
Focus Economia. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. We'll be right back.
17:39 minuti. Dunque, giovedì scorso è arrivato via libera al decreto legge del Consiglio dei Ministri sulle materie prime critiche. Sono le materie che servono, di cui non c'è, se no non si chiamerebbero critiche. Non c'è abbondanza, sono spesso collocate soprattutto in Cina e servono per costruire che cosa? Le batterie dei motori elettrici, i pannelli solari e soprattutto i semiconduttori. Allora, cosa ha deciso il Consiglio dei Ministri? Un nuovo regolamento che allinea l'Italia e l'Europa istituisce al Ministero dell'Ambiente un unico punto di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi sull'estrazione e sul riciclo di materie prime critiche. I terceleri anche per il rinnovo delle concessioni dimezzati non devono superare i 10 mesi. E poi c'è anche un comitato tecnico di royalties per le concessioni minerarie. Poi è interessante perché dice il rilascio dei titoli abilitativi sull'estrazione e sul riciclo di materie prime critiche, perché è vero che noi abbiamo bisogno di probabilmente anche riattivare alcune miniere o sviluppare alcuni guardate, per favore non mi iniziate a scrivere subito l'ambiente, perché allora decidiamo che manteniamo tutte le importazioni dalla Cina e così. Sto cercando di tenere assieme, nessuno vuole scavare una miniera in mezzo al parco dello Stelvio, va bene? Però sto dicendo una cosa diversa, che da un lato devi anche vedere se hai dei giacimenti in casa tua. La Norvegia ne ha appena scoperto uno gigante assieme a un altro della Svezia, non mi sembrano due paesi anti-ecologisti, la Norvegia e la Svezia, per vedere se si riesce ad arrivare a un 10% almeno di quota, che è l'obiettivo europeo. Dall'altro però, e qui cerco di tenere assieme anche il tema della sostenibilità ambientale, si possono ottenere dal riciclo corretto di rifiuti. Rifiuti di prodotti di batterie, ma non solo. Allora siamo in collegamento con il direttore di Aerion Compliance Organization, Danilo Bonato. Buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Dunque, voi siete un sistema multiconsortile no profit, per cui voi gestite i rifiuti associati ai prodotti elettronici in primo, poi anche rifiuto dei prodotti del tabacco e rifiuti tessili. Rappresentate 2500 aziende. E la prima domanda che ho per lei è: che cosa pensa della legge che è uscita, cioè del Consiglio dei Ministri e del decreto sulle materie prime critiche? Poi mi aiuti a capire quanta parte si può ottenere non scavando, diciamo così, su cui non ho nulla in contrario perché avvenga nel rispetto della legge, ma riciclando, che mi fa ancora invece ancora più piacere.
Sì, partiamo da una certezza.
No, partiamo dalla legge.
Sì, la legge cerca di dare una concretezza al regolamento europeo,
sì,
che indirizza il tema delle materie prime critiche, e lo fa opportunamente in tempi rapidi, è uscita poche settimane dopo il regolamento europeo. Peccato dal nostro punto di vista che sfiora solo di striscio il riciclo, è sostanzialmente centrata sul tema di esplorazione e in futuro forse estrazione mineraria, mentre sul riciclo c'è poco o nulla, quando invece il regolamento europeo è ricco di spunti, suggerimenti, iniziative che riguardano proprio il riciclo. Lei mi chiede quanto può contribuire al riciclo. Beh, l'Europa, che ha fatto degli studi, parla del 25% del fabbisogno di materie prime strategiche dal riciclo. Oggi noi siamo vicini allo zero in Europa, ma anche in Italia. Quindi è singolare che questa scelta, diciamo anche un po' incomprensibile, dove tutto viene centrato, con delle logiche che posso comprendere, sul tema miniere, ma non c'è nulla sul riciclo, quando invece potremmo avere delle risposte anche in tempi molto più rapidi. Lei sarà d'accordo che aprire una miniera ci vogliono 5, 7, 10 anni, aumentare il riciclo per estrarre materie prime strategiche è qualcosa che si può fare.
Quindi no, ma mi interessa molto questo, perché noi la legge abbiamo visto quello che è uscito, e la norma, stante quello che è uscito, diceva rilascio dei titoli abilitativi sull'estrazione e sul riciclo di materie prime critiche. Lei ci sta dicendo che in realtà
tautologico, dice quello che dice il regolamento europeo dice che bisogna anche autorizzare gli impianti di riciclo e dà dei termini, 15 mesi, però questo c'è già nel regolamento, che è cogente. Il regolamento è immediatamente attuativo in tutti gli stati membri, quindi non aggiunge nulla a questo passaggio, mentre manca tutta una serie di interventi che sono anche ben definiti, chiari, conosciuti, che potrebbero dare realmente slancio.
Me ne dica un paio.
Guardi, i RAE, i rifiuti elettronici, C'è un tema di comunicazione, bisogna farne molta di più, abbiamo fatto delle proposte in questo senso. C'è un tema di difficoltà per il cittadino nel riportare, nel restituire il prodotto elettronico, è troppo complicato, è burocratico, è difficile.
Il prodotto elettronico, cioè, immagino che sia dal televisore al telefonino, ho capito bene?
Dal frigorifero alla lavatrice, al telefonino, al computer, tutto quello che funziona con una batteria o con correnti elettriche, quindi tanti prodotti. Ma c'è un blocco nella fase di restituzione, è complesso. Siamo ancora legati a un decreto ministeriale del 2010, di 14 anni fa, che è estremamente burocratico. E se noi vogliamo raccogliere di più, perché poi per riciclare bisogna avere il materiale, no? Cioè, se io non raccolgo, cosa riciclo? E per raccogliere di più occorre intervenire sulle semplificazioni, sui controlli. I RAEE finiscono illegalmente all'estero. Per evitare queste esportazioni illegali oppure canali opachi, bisogna intervenire su dei controlli. Cose pratiche, concrete, che si potrebbero fare in poco tempo e che potrebbero aumentare la disponibilità di rifiuti elettronici da riciclare per poi ottenere le materie prime critiche. È molto semplice il ragionamento.
Sì, ho capito. Peccato che... Allora, dopo il traffico, vorrei capire, no, ho capito quello che dice adesso, anche implementare, rafforzare quello che per me è cittadino, la possibilità di fare la raccolta, come avviene per i rifiuti ingombranti, come avviene per altre categorie, anche perché noi abbiamo, ripeto, sul fronte per esempio degli imballaggi record europei, nella capacità di riciclo del cartone, del legno e quant'altro e della plastica. Senta, dopo il traffico vorrei capire però, perché l'anno scorso voi avete fatto avete gestito 252.000 tonnellate di rifiuti tra RAEE domestici, RAEE professionali, rifiuti di batterie e rifiuti di imballaggi. Nello specifico avete gestito 232.000 tonnellate di RAEE domestici, quindi apparecchi, se ho ben capito, no? Di elettronica domestici, 5.800 tonnellate di rifiuti di batterie, 3.000 tonnellate di RAEE professionali. Ecco, se poi ci aiuta a capire quanta materia prima rara si riesce a estrarre da questo riciclo, dopo il traffico.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Oh. 17:48 minuti. Allora, con le 252.000 tonnellate di rifiuti di elettronica, questo vuol dire RAEE, giusto? Se ho ben capito.
Sì, ecco. Sì, esatto.
Che cosa si estrae? Così che facciamo capire a tutti. Cioè, come materie prime, cioè materie prime rare e quindi in assenza ancora di miniere.
Ma con piacere, intanto materie prime, perché i RAEE, i rifiuti elettronici, di apparecchiature elettroniche, si riciclano al 90%, quindi un tasso di riciclo molto elevato. Che cosa si ottiene? Beh, principalmente ferro, acciaio, alluminio, rame, plastica. Immaginate l'elettrodomestico che avete a casa, l'aspirapolvere o il frigorifero, ecco, quello è il materiale. Poi abbiamo i piccoli dispositivi come gli smartphone, che hanno qualcosa in più, che hanno le terre rare, hanno sostanze importanti, come la più nota è il neodimio per i magneti permanenti, che è fondamentale per tutte le industrie, dall'automobilistico, all'aerospaziale, la difesa, le rinnovabili. Quindi i RAEE hanno questa caratteristica, si riciclano al 90%, si ottengono tante materie prime molto eterogenee e poi iniziamo anche ad avere degli impianti specializzati che consentono di ottenere le famose materie prime strategiche, quelle che servono alle industrie di punta che vogliamo sviluppare. Quante se ne riciclano adesso? Molto poche, perché gli impianti non sono ancora tarati su questo tipo di obiettivo. È per questo che c'è un regolamento europeo che spinge anche nell'innovazione tecnologica e quindi per fare ricerca e implementare delle soluzioni che non recuperino solo il materiale semplice, la plastica, l'acciaio, ma che vadano anche a estrarre quelle sostanze che sono fondamentali.
Allora, io spero che poi vi possa essere una maggiore enfasi, accento sulla capacità di riciclo. Molti mi hanno scritto, guardate che da noi basta chiamare la municipalizzata e vengono a ritirare ogni tipo di rifiuto di medie e grandi dimensioni. Sì, temo che non sia così in tutta Italia, ma soprattutto ho capito anche sul riciclo delle batterie c'è uno sforzo in generale, ma si può fare di più e a mio avviso il governo dovrebbe sia puntare nel snellire i processi, cosa che c'è nel decreto, ma puntare ancora di più sull'attività di riciclo. Poi l'industria privata deve fare la sua parte. Grazie al direttore di Aerion Compliance Organization Danilo Bonato. Adesso accenniamo, perché poi ho lo speciale sulle elezioni amministrative, perché di nuovo torna al centro del nostro interesse Apple, sia perché l'Unione Europea ha detto che adesso ha acceso il faro e va a indagare sul ruolo che ha Apple, o meglio l'Apple Store, in quanto secondo la Commissione Europea andrebbe a violare il Digital Market Act, cioè impedirebbe agli sviluppatori di altre app di indirizzare liberamente i consumatori verso canali alternativi. Nel frattempo Cupertino, sempre Apple, va avanti e nonostante le minacce di Elon Musk starebbe trattando, secondo il Wall Street Journal, anche con Meta la possibilità di integrare nei suoi sistemi l'intelligenza artificiale di Mark Zuckerberg. E ricordo che il 10 giugno Apple invece ha detto che ha svelato Apple Intelligence, ma anche la sua partnership con OpenAI per integrare ChatGPT sui sistemi operativi di Cupertino. Non potrà farlo in Europa e, da quello che ho capito, non potrà farlo neanche dentro la Tesla o i luoghi di Elon Musk, perché lui ha detto che potrebbe arrivare a proibire i telefonini, gli iPhone, quindi della Apple. Ce n'è abbastanza per capire che cavolo sta succedendo dietro Apple.
Dietro la notizia.
Allora, Alessandro Platerotti, solo un accenno, un tease, come dite voi che avete studiato, perché domani, perché poi abbiamo l'aggiornamento sulle amministrative. Si sta muovendo molto Apple, a parte il faro dell'antitrust.
Ma non solo si sta muovendo molto l'Apple, la vera questione è come si sta muovendo l'Unione Europea. Qui si sta profilando uno scontro epocale fra due approcci regolatori, quello dell'Europa, molto invasivo su quelle pratiche di vendita e le pratiche tecnologiche, l'innovazione tecnologica di questi apparecchi, e quello degli Stati Uniti che paradossalmente tacciano. Questa è la vera questione, perché l'America lascia fare le proprie grandi società su questo terreno, mentre l'Europa ha creato una barriera. C'è uno scontro tecnologico in corso, molto mascherato, ma che entra nelle tasche di tutti noi, perché, come dicevi, dalla Tesla agli iPhone all'intelligenza GPT, tutto in questo momento è campo di battaglia.
Sì, tutto in questo momento è campo di battaglia anche tra di loro, ma vedo che Apple appunto si sta muovendo sul doppio fronte, no?
Sia si sta Zuckerberg sul doppio fronte, ma naturalmente si sta muovendo sul doppio fronte come stanno facendo gli altri, solo che lei lo sta facendo grazie a un modello di business che, come sai, è unico, è molto inclusivo, ha un controllo ferreo su tutto ciò che viene venduto, transita attraverso le proprie piattaforme, e la capacità di integrare l'intelligenza artificiale in questo tipo di apparecchi è naturalmente molto molto elevata. Il punto è un altro, è quanto saranno in grado gli altri di contrastare questa tendenza, gli altri protagonisti del settore. Tu citavi Musk, ma attenzione, perché anche la minaccia di Musk, secondo gli analisti, un po' cade nel vuoto. Tutto il sistema operativo della comunicazione delle Tesla in questo momento incorpora anche i sistemi di Apple, quindi si tratterebbe di rivedere strutturalmente,
sì, le Tesla, sì.
Quindi naturalmente la vedo più, si vede più come una minaccia che fa parte di un braccio di ferro tecnologico. Ricorda sempre che anche Musk sta sviluppando la sua
di intelligenza artificiale,
di cui nessuno sa ancora niente, fra l'altro.
Allora, domani riapprofondiremo lo scontro che tu dicevi epocale, tant'è che appunto le funzioni con l'intelligenza artificiale non arriveranno in Europa quest'anno, sono phone mirroring, SharePlay screen sharing e Apple Intelligence, perché l'Unione Europea ha una direttiva molto molto più stringente. Ne riparliamo domani con Alessandro Platerotti, che ringrazio per adesso. GR24 e poi lo speciale sulle elezioni amministrative.